Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto a tutti voi che siete anche questa sera in ascolto. Nei capitoli 11 e 12, Geremia, dopo la lettura della legge, trasmette a tutto il popolo il suo tremendo messaggio. Dobbiamo ricordare che dopo aver dato i 10 comandamenti in Esodo capitolo 20, Dio aveva pronunciato dei giudizi nel caso che tale legge fosse stata disobbedita. E questo viene evidenziato da Geremia, che mette in risalto gli aspetti della legge che condizionano il nostro comportamento quotidiano, il modo con cui trattiamo il prossimo, facciamo i nostri affari e il nostro comportamento nella vita sociale. Molte persone parlano della correttezza della loro dottrina, ma quello che è ugualmente importante è il tipo di vita che stiamo vivendo. Infatti dovremmo chiederci quanto siamo onesti. Quando è puro il nostro cuore, il nostro comportamento, i nostri pensieri? Ecco perché Geremia insiste tanto. Se fossimo veramente onesti, la maggioranza, ognuno di noi, dovrebbe inginocchiarsi davanti a Dio. Dovrebbe confessare il suo peccato, il bisogno di camminare con Lui, stargli vicino. Ma come le persone non lo fecero ai tempi di Geremia, così non lo faranno nemmeno ai nostri giorni. Leggiamo quindi i primi due versetti di questo nuovo capitolo 11. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore. Ascoltate le parole di questo patto e parlate agli uomini di Giuda e agli abitanti di Gerusalemme. Quando la legge venne trovata e letta al popolo, il re Giosia chiamò i capi, ed essi fecero un giuramento secondo il quale avrebbero ubbidito la parola di Dio con dei gravi rischi per chi avesse disubbidito, come detto in questi versetti che seguono dal 3 al 5. Di loro: così parla il Signore, Dio di Israele, maledetto l'uomo che non ascolta le parole di questo patto, che io comandai ai vostri padri il giorno che li feci uscire dal paese d'Egitto, dalla fornace di ferro, dicendo: ascoltate la mia voce e fate tutto quello che io vi comanderò. Voi sarete mio popolo e io sarò vostro Dio, affinché io possa mantenere il giuramento che feci ai vostri padri di dar loro un paese dove scorre il latte e il miele, come oggi si vede. Allora io risposi: Amen, Signore. Prima del ritrovamento del libro della legge, il popolo non conosceva la legge, ma ora la conoscono e quindi la loro responsabilità è molto più grande. Dio dice: maledetto l'uomo che non obbedisce alle parole di questo patto. E queste parole sono della massima serietà perché provengono dall'Iddio creatore, dal Signore di tutta la terra. Qualcuno ha detto che avrebbe preferito essere un pagano in qualche oscuro angolo della terra, chino davanti a un idolo, piuttosto che un membro di una chiesa in cui viene predicata fedelmente la parola di Dio, ma che non ha mai fatto niente per metterla in pratica, cioè non ubbidisce a quanto essa dice. È come dire: ho più rispetto per un pagano, perché Dio potrebbe portargli il Vangelo, mentre quel membro di chiesa che ha udito il Vangelo e non lo mette in pratica sarà certamente giudicato molto severamente dal Signore. Nonostante gli avvertimenti, ecco come si comportò il popolo di Israele. Leggiamolo dai versetti 6 sino all'8 di Geremia, capitolo 11. Il Signore mi disse: proclama tutte queste parole nella città di Giuda e per le strade di Gerusalemme, dicendo: ascoltate le parole di questo patto e mettetele in pratica. Io infatti ho scongiurato i vostri padri dal giorno che li feci uscire dal paese d'Egitto fino a questo giorno. Li ho scongiurati fin dal mattino, dicendo: ascoltate la mia voce. Ma essi non l'hanno ascoltata, non hanno prestato orecchio e hanno camminato seguendo ciascuno la caparbietà del loro cuore malvagio. Perciò io ho fatto venire su di loro tutto quello che avevo detto in quel patto che io avevo comandato loro di osservare e che essi non hanno osservato. Il nostro brano di riprensione continua proibendo persino a Geremia di pregare per loro con queste parole che troviamo nei versetti che vanno dal 10 al 14, sempre da Geremia, capitolo 11. Sono tornati alle iniquità dei loro padri antichi, i quali rifiutarono di ascoltare le mie parole. Sono andati anch'essi dietro ad altri dei per servirli. La casa di Israele e la casa di Giuda hanno rotto il patto che io avevo fatto con i loro padri. Perciò così parla il Signore. Ecco, io faccio venire su di loro una calamità, alla quale non potranno sfuggire. Essi grideranno a me, ma io non li ascolterò. Allora le città di Giuda e gli abitanti di Gerusalemme andranno a gridare agli dèi a cui offrono profumi, ma essi non li salveranno nel tempo della calamità. Infatti, o Giuda, tu hai tanti dèi quante sono le tue città e quante sono le strade di Gerusalemme, tanti sono gli altari che avete eretti alla vergogna, altari per offrire profumi a Baal. Tu non pregare per questo popolo, non ti mettere a gridare né a far suppliche per loro, perché io non li esaudirò. quando grideranno a me a causa della calamità che li avrà colpiti. Quando la caparbietà del cuore umano raggiunge questi limiti e persiste, non vi è più nessuna possibilità di perdono. Il Signore Gesù disse un giorno che il peccato che non poteva essere perdonato è la bestemmia contro lo Spirito Santo. Questo grave peccato di bestemmia non è altro che l'incredulità, caparbia, del cuore umano a riconoscersi un peccatore perduto e a credere quindi in Gesù come suo personale salvatore. Non possa essere questa la tua posizione, amico, perché allora non ci sarà più nessuna possibilità di perdono per te, ma se credi in Gesù sarai salvato. Il capitolo 11 si chiude con il fatto che Geremia viene allontanato dalla sua città natale, Anatot, come leggiamo in questi ultimi versetti, esattamente dal 19 sino al 23. Io ero come un docile agnello che si conduce al macello. Io non sapevo che tramavano macchinazioni contro di me, dicendo: distruggiamo l'albero con il suo frutto, sterminiamolo dalla terra dei viventi, affinché il suo nome non sia più ricordato. Ma, o Signore degli eserciti, giusto giudice, che scruti le reni e il cuore, io vedrò la tua vendetta su di loro, poiché a te io rimetto la mia causa. Perciò così parla il Signore in riguardo a quelli di Anatot che cercano la tua vita e dicono: non profetare nel nome del Signore, se non vuoi morire per mano nostra. Perciò così parla il Signore degli eserciti. Ecco, io sto per punirli. I giovani moriranno per la spada, i loro figli e le loro figlie moriranno di fame. Non resterà di loro nessun residuo, poiché io farò venire la calamità su quelli di Anatot, l'anno in cui li visiterò. Dio dice a Geremia che non valeva la pena di parlare ancora ad Anatot, perché, rifiutando Dio, vogliono ora uccidere anche il profeta. E questa analogia la possiamo riferire ad alcune chiese che oggi non si occupano più delle cose di Dio e non insegnano più con fedeltà la parola di Dio come una volta. Alcune persone pensano che sia terribile che i loro membri diminuiscano e che le chiese siano vuote, ma non si preoccupano della cosa peggiore, cioè che la parola di Dio non viene più insegnata. Geremia, dietro ordine di Dio, smise di portare la sua parola ad Anatot e andò in altro luogo, anche perché le persone non solo avevano rifiutato Dio, ma volevano anche ucciderlo. Che quadro abbiamo qui, amici? A Geremia costa qualcosa stare dalla parte di Dio, gli spezzava il cuore e lo allontanava dalla sua patria. In Giovanni 4, al versetto 44, leggiamo: «Poiché Gesù stesso aveva attestato che un profeta non è onorato nella sua patria». Il Signore aveva dovuto lasciare la sua città, Nazareth, e trasferirsi a Capernaum. Ecco quello che dovette fare anche il giovane Geremia. Egli sta trasmettendo un messaggio diverso da quelli che odiamo oggi. Alcuni dicono: venite a Gesù ed egli vi darà una nuova personalità e vi farà ricchi e vi sentirete bene. Questo non è quello che impariamo da Geremia e dalla sua vita. Infatti, egli dice di ritornare a Dio e questo costerà qualcosa, ma ne varrà la pena. A dispetto del fatto che Giuda aveva fatto un patto per servire Dio, il risveglio nel paese si dimostrò largamente superficiale. Non c'è dubbio che le parole di Geremia abbiano avuto il loro effetto e che ci siano stati alcuni che sinceramente si sono poi rivolti al Signore. Infatti, Geremia aveva detto: «Poi il Signore mi disse, proclama tutte queste parole nella città di Giuda e per le strade di Gerusalemme, dicendo, ascoltate le parole di questo patto e mettetele in pratica. Tuttavia, le cose erano peggiorate nel paese». Dopo il risveglio, l'interesse nelle cose spirituali era andato scemando e le persone erano ritornate sui loro passi. Anche il re Giosia prese un grosso abbaglio muovendo guerra al re d'Egitto, il faraone. Infatti, nella battaglia di Megiddo, il re venne ferito a morte e Geremia lo pianse in questo modo. Geremia compose un lamento su Giosia e tutti i cantori e tutte le cantanti hanno parlato di Giosia nei loro lamenti fino ad oggi, tanto da diventarne un'usanza in Israele. Essi si trovano scritti tra i lamenti. Abbiamo letto da Seconda Cronache, capitolo 35, il verso 25. Bene, Geremia pianse perché sapeva che il popolo non solo sarebbe ritornato all'idolatria, ma che sarebbero sprofondati ancora di più nell'immoralità, cosa che si verificò puntualmente poco tempo dopo. Geremia portava al popolo un messaggio che avrebbero dovuto ascoltare, ma essi lo rifiutarono e complottarono di ucciderlo, così che dovette lasciare la sua città natale. Se re Giosia fosse stato ancora in vita, avrebbe protetto Geremia, ma il re non c'era più, e al suo posto salì al trono Joacaz, il quale regnò solo per 3 mesi. Al suo posto, sul trono di Giuda, il faraone Neco mise successivamente Joachim. Questi doveva pagare un tributo all'Egitto, così impose forti tasse al paese. Ma non passò molto tempo che il re Nabucodonosor sconfisse gli egiziani e Joachim diventò un vassallo di Babilonia. Queste situazioni andarono avanti per 3 anni. Poi Joachim si ribellò contro il re di Babilonia, ignorando ancora l'avvertimento di Geremia. Egli aveva anche avvertito in precedenza di non allearsi con l'Egitto, visto come fonte in cui aver fiducia, che però si era dimostrata falsa. Ma i re di Giuda non avevano prestato attenzione, diventando così sempre più corrotti. Così, continuando la nostra considerazione sul libro del profeta Geremia, arriviamo al capitolo seguente, il 12. In questo capitolo entriamo in un periodo malvagio della nazione e l'unica luce rimasta era quella data da Geremia. Riassumendo, la situazione era a questo punto: Giosia era stato ucciso, Geremia era stato allontanato e degli uomini malvagi erano saliti al trono. Le condizioni sembrano volgere al peggio e forse a questo punto Geremia, come credo ogni onesto credente, comincia ad avere dei seri dubbi. Cattivi pensieri gli passano nella mente e si chiede perché Dio permetta certe cose senza intervenire. Questo spesso accade ad ogni persona che ha una guida spirituale e si chiede perché il Signore non intervenga. Si guarda intorno e ci si rende conto che sono le persone migliori a soffrire, mentre le più spirituali sembrano avere più problemi di altri. Penso che tutti, una volta o l'altra, ci siamo chiesti perché Dio permette tutto questo. Anche Davide fece queste domande al Signore, vedendo i malvagi prosperare come degli alberi verdeggianti. Infatti, nel Salmo 37, al versetto 35, leggiamo queste inequivocabili parole. «Ho visto l'uomo malvagio e prepotente ergersi come albero verdeggiante sul suolo natio». Ma attenzione, perché il versetto successivo dice così: «Ma poi è scomparso, ed ecco, non c'è più. L'ho cercato, ma non si è più trovato». Questa è la condizione che troverà chi persiste nel rifiutare il Signore Gesù, ritenendo inutile la fede in Lui come personale salvatore. Che questo non valga, che questo non succeda per te, amico, amica che ci stai ascoltando. Passiamo ora alla lettura dei primi 2 versetti del capitolo 12 e ascoltiamo Geremia che parla con Dio, riconoscendo la sua sovranità. «Tu sei giusto, Signore, quando io discuto con te, tuttavia io proporrò le mie ragioni, perché prospera la via degli empi. Perché sono tutti a loro agio quelli che agiscono perfidamente? Tu li hai piantati, essi hanno messo radice, crescono, inoltre portano frutto. Tu sei vicino alla loro bocca, ma lontano dal loro intimo». La domanda che Geremia si poneva era come mai potessero prosperare quelli che parlavano di Dio, ma che se ne erano allontanati. Anch'io vorrei chiedere oggi al Signore le stesse cose, ma non ho la risposta e credo che nemmeno Geremia o Davide l'avessero. Credo che Dio, nella sua sovranità, permette che i malvagi godano di benessere e crescano come alberi perché è misericordioso, è paziente con loro, desiderando che si ravvedano e che nessuno perisca, mentre lascia che ci domandiamo perché non prosperano quelli che si interessano invece nelle cose del Signore. I versetti 3 e 4 di Geremia 12, che leggerò ora, hanno lo stesso tipo di domande. Eccole. «Signore, tu mi conosci, tu mi vedi, tu provi quale sia il mio cuore verso di te. Trascinali al macello come pecore, preparali per il giorno del massacro. Fino a quando sarà afflitto il paese e si seccherà l'erba di tutta la campagna? Per la malvagità degli abitanti, le bestie e gli uccelli sono sterminati, poiché quelli dicono: egli non vedrà la nostra fine». Geremia chiede al Signore perché non li giudica. Inoltre si domanda per quanto tempo il paese dovrà soffrire, in altre parole, perché il Signore non interviene. La risposta che il Signore dà a Geremia e a noi è che dobbiamo accettare le cose come sono, perché dobbiamo avere fiducia in Lui, che sa quello che fa. Geremia aveva iniziato il suo discorso dicendo che Dio era giusto. Vedi, amica, amico, quello che Dio sta facendo oggi, anche se sembra strano, è giusto, e questo lo capiremo meglio un giorno. Ecco dove subentra la fede. È scritto nella Bibbia che noi camminiamo per fede e non per visione. Soltanto Geremia stava dalla parte del Signore, mentre Joachim era un regnante corrotto. Le cose peggioravano e Geremia si domanda che cosa accadrà. Dio aveva già rassicurato Geremia che la situazione era sotto il suo controllo. Nel capitolo 11, al versetto 16, leggiamo: «Il Signore ti aveva chiamato ulivo verdeggiante, adorno di bei frutti. Al rumore di un gran tumulto, egli vi appicca il fuoco, e i rami ne sono danneggiati. Paolo si riferisce a questo in Romani 11, al versetto 17, quando dice che l'albero di ulivo è stato tagliato e messo da parte. Questo è esattamente ciò che Dio ha fatto a questo popolo. Anche oggi, dalla stessa radice, gli sta traendo un albero di ulivo selvatico. Questo siamo tu ed io, cioè la Chiesa, che è stata innestata nella radice che è Cristo. Egli è la radice che esce da terra arida, come è descritto in Isaia 53, al versetto 2, che porta la vita, quindi radice che viene a portare la vera vita. Dio dice a Geremia che egli si occuperà di questo, perché ha un piano che va ben al di là delle circostanze che Geremia poteva vedere. Nel brano successivo notiamo che il Signore desideri incoraggiare Geremia nonostante le avverse apparenze. Leggeremo quindi dal versetto 5 al 7. Sentiamo cosa dicono questi versetti. Se correndo con dei pedoni questi ti stancano, come potrai gareggiare con i cavalli? Se non ti senti al sicuro che in terra di pace, come farai quando il Giordano sarà in piena? Perché persino i tuoi fratelli e la casa di tuo padre ti tradiscono. Anch'essi ti gridano dietro a piena voce. Non li credere quando ti diranno delle buone parole. Io ho lasciato la mia casa, ho abbandonato la mia eredità, io ho dato l'amata mia nelle mani dei suoi nemici. Non vorrei sembrare irriverente, ma credo che Dio stia dicendo a Geremia che se si sentiva turbato da quello che stava accadendo, non aveva ancora visto il futuro, perché le cose sarebbero peggiorate. Amica, amico, se le cose ti sembrano brutte, difficoltose oggi, sappi che lo diventeranno ancora di più. Spero che il sapere questo ti porterà più vicino a Dio. Egli non spiega tutti i dettagli come noi vorremmo, ma ci dice che possiamo avere fede in Lui, che fa sempre le cose giuste. Potrai trovare spiegate queste cose nella Bibbia, che è la sua parola. Essa è la rivelazione di Dio per la salvezza degli uomini, è un punto di riferimento morale. La Bibbia è un aiuto nelle difficoltà, anche le peggiori. In essa, nella parola di Dio, troverai una parola amica ogni giorno. Vorresti leggerla? Fanne quindi subito richiesta e ti sarà inviata gratuitamente a casa. Ebbene, con queste riflessioni attorno alla importanza della parola di Dio per la nostra vita ancora oggi, io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.